Tecnico di Torino, dobbiamo pur salvaguardare le origini. Allora, grazie, mi fa molto piacere che ci sia molta gente in questa sala. Sono curioso di sapere quanti sono del settore health o sanità. Perfetto, allora abbiamo un auditorio nuovo. Benissimo. Allora, vediamo se funziona il mondo. Progetto EPSOS. Progetto EPSOS è questo progetto che è stato attivato nel 2008 dai ministeri della sanità europei per inizialmente verificare la applicabilità della, a quel momento, futura direttiva sulla sanità cross-border e validare la bozza e quindi con la direttiva ormai pubblicata nel 2011 attuare e raccogliere delle informazioni per la definizione delle linee guida di attuazione che poi sono quelle che determinano il recepimento nei singoli stati. 26 stati, 48 beneficiari. A differenza degli altri progetti, noi abbiamo l'industry team all'interno e all'interno dell'industry team ci sono tre industrie italiane. L'industry team non rappresenta un beneficio. Cioè, le industrie non sono singoli beneficiari, l'industry team è un beneficiario e ha un ruolo essenzialmente consultivo e tecnico nella definizione delle specifiche e nell'implementazione delle soluzioni. Inoltre c'è un certo numero di observer, sottolineo primi tra tutti, Stati Uniti e Canada, con i quali si è anche operato a supporto della definizione del Memorandum of Understanding per la garanzia di servizi sanità transoceanici. Il progetto ha come ipotesi di chiusura attuale la fine dell'anno, verrà deciso ad inizio di giugno se estenderlo di 6-9 mesi. Non a livello di sviluppo, ma a livello proprio di pilotaggio per raccogliere un maggior numero di casi di pazienti reali. EPSOS pilota dei servizi su pazienti reali. Come detto precedentemente, l'obiettivo primario è verificare l'interoperabilità cross-border. Il concetto cross-border in questo caso è fondamentale, in quanto tra i pilastri formativi di EPSOS è la non ingerenza ne negli stati. Quindi nessuna modifica dei sistemi sanitari delle singole nazioni, nessun impatto su quelle che sono le decisioni delle singole nazioni, ma creare un'infrastruttura legale e di interoperabilità clinica che permetta l'assistenza di pazienti di una nazione all'estero. Quindi ci posizioniamo assolutamente nella zona franca da uno Stato all'altro Stato e senza per questo interferire con quelle che sono le decisioni dei vari sindacati, dei medici, delle realtà cliniche e delle politiche sanitarie del singolo Stato. È fondamentale sottolineare questo per evitare che si creino delle difficoltà di comprensione. L'interoperabilità, così come ho citato, tocca diversi punti. Il primario sono gli aspetti legali. L'obiettivo è quello di interscambiare documenti di valore medico-legale, non di dare l'accesso ad informazione tipo blog o tipo altre cose. Quindi è una interazione business to business tra sistemi sanitari dove il punto di fruizione è un medico, quindi un professionista. Questo ha implicato assolutamente l'armonizzazione di quelle che sono il recepimento delle direttive sulla gestione della privacy nei vari strati, il riconoscimento, il mutuo riconoscimento della validità medico-legale dei documenti che implica anche un mutuo riconoscimento dei sistemi sanitari. Da un punto di vista organizzativo, vi lascio immaginare quali possono essere le necessarie implementazioni a livello di interoperabilità, a livello di semantica, in senso noi diciamo, noi della sanità siamo diversi, nella riunione del gruppo semantico di ieri ci siamo resi conto che noi siamo effettivamente diversi e ve lo dimostro nella prossima slide. Da un punto di vista tecnico è chiaro che si tratta di stabilire una comunicazione per trasferire in modo sicuro queste informazioni. I casi d'uso sono essenzialmente il documento di sintesi clinica, il cosiddetto patient summary, che è un documento che riassume la storia clinica del paziente, viene messo a disposizione di un medico nella nazione dove avviene la visita. Il medico in quella nazione può redigere dei referti che vengono fatti ritornare nella nazione di origine per farli prendere in carico dal medico competente della nazione di origine. La prescrizione elettronica è una prescrizione, una nostra ricetta rossa, tanto per dirla nel nostro gergo che conosciamo tutti, che viene trasferita all'estero, presentata anche questa nella lingua del farmacista. Il farmacista, se è nelle condizioni, eroga l'informazione sui medicinali erogati, ritorna al paese di origine per passivare. Il patient access è invece l'unico servizio più recente che è stato definito ed attivato in cui l'attore è il cittadino nella sua nazione di origine. Qual è la base di questo servizio? La base di questo servizio è dare la possibilità ad un cittadino di vedere il suo patient summary in una delle lingue della comunità europea delle lingue EPSOS. Obiettivo è quello, A, di dare servizi a cittadini che non hanno dimestichezza con la lingua del paese di residenza, B, generare delle copie dei documenti, stamparle e portarle con sé nel momento in cui si va all'estero. Quindi diventa una modalità in cui il veicolo di trasferimento dell'informazione diventa il cittadino stesso, con grossi superamenti anche di problemi di privacy, in quanto sono io che decido a chi dare fisicamente l'oggetto. Scusatemi, ecco. Interoperabilità. L'interoperabilità non è scambiarci dei documenti senza conoscerne il contenuto. Quindi mettere a fattor comune il processo di invio di e-delivery e, scusatemi, metterci d'accordo su quelle che sono alcune informazioni della parte di testa del documento, ma proprio prendere un documento clinico in una lingua e per le parti codificate renderlo nell'altra lingua. Qui abbiamo preso due estremi, un documento turco che viene trasferito in italiano. Quindi tutte le patologie sulla base di un tracciato rigido, flessibile ma condiviso, e su una base di un insieme di terminologie condivise, per noi la trasformazione semantica è proprio una trasformazione del documento, conservando il suo valore medico-legale. Tutto questo avviene ovviamente attraverso una serie di national contact point. Il national contact point, sulla base di quell'elenco di aspetti di interoperabilità, ha una funzione di interfaccia legale, organizzativa, tecnica, trasmissiva e clinica. Per cui una serie di accordi transnazionali sono stati definiti e siglati all'interno di ogni singola nazione per fare in modo che si realizzi questo mutuo riconoscimento dei sistemi. Da un punto di vista molto tecnologico, questo funge da gateway di trasformazione dei documenti, che quindi mette senza interferenza tra i due sistemi in contatto, i due sistemi sanitari. Siamo da un po' di tempo ormai in una fase operativa. Ecco. Esistono due mondi di pilotaggio in EPSOS, uno diciamo più di laboratorio, di test, quello che è chiamato di preproduzione, e una parte operativa. Quindi in questo momento a livello di operativo con pazienti reali, le nazioni che sono operative sono il Portogallo, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Svizzera. L'Austria, era abilitata anche la Repubblica Ceca, poi ci sono stati dei cambiamenti organizzativi all'interno, per cui in questa fase è sospesa. Altre nazioni invece sono connesse nella parte di preproduzione, quindi con pazienti virtuali e mal contati, ci sono già stati a livello di questa fase di preproduzione circa 400 interscambi di documenti. A questi c'è Malta, la Croazia, la Slovenia, la Turchia, la Danimarca, la Svezia, l'Estonia e la Finlandia. Quindi andiamo effettivamente a coprire un territorio molto alto. Quali sono stati i pilastri e i grattacapi sull'interoperabilità? Qui ve li ho elencati in ordine di complessità. Come detto precedentemente, gli aspetti, le armonizzazioni legali dei vari costrutti legali sono stati veramente i più duri. La gestione del consenso, che per noi sembra una cosa abbastanza scontata, effettivamente ha delle diverse connotazioni nei vari stati. La sicurezza. Le direttive europee sono state adottate in modo totalmente diverso, abbastanza diverso nei vari stati, per cui anche arrivare ad una implementazione di sicurezza sufficiente per soddisfare, ad esempio, i requisiti tedeschi, rispetto ad altri, ha rappresentato un grosso documento. L'ultimo, in fondo, come semplicità, è stata la gestione dell'identificazione, nel senso che non abbiamo fatto nulla, ovvero. Ogni cittadino è identificato sulla base delle sue credenziali del paese di origine. Quindi la soluzione tecnologica è banale, nel senso che nel nostro caso io do il mio codice fiscale più un seriale preso dalla TEAM, ed è poi compito della nazione di origine, quindi del sistema sanitario della nazione di origine, di verificare che io effettivamente sono un cittadino, che ho prestato il consenso, eccetera, eccetera. Quindi noi ci siamo in questa fase messi su una risoluzione di semplicità nell'attesa di poi stringere attività forti con Stork in ambito ISENS. Non mi dilungo su questa parte, soltanto per dire che il costrutto di riconoscimento legale si basa sulla adozione nei vari stati delle direttive europee. La Turchia, che non è membro dell'Unione Europea e che non ha recepito, non potrà andare in esercizio a meno che non firmi degli accordi bilaterali con i singoli stati. Quindi sono bravissimi, operano dal punto di vista tecnologico, nella fase di preproduzione, ma non possono partecipare. Abbiamo avuto dei iterati confronti con i garanti privacy, sia a livello europeo per cercare di giungere ad un'armonizzazione, sia con i singoli gestori nazionali, e abbiamo definito questo cosiddetto framework agreement, che viene recepito e adottato e firmato tra i data controller e i data processor all'interno di ogni singolo stato, in modo tale da creare questo cosiddetto circle of trust. Da un punto di vista della sicurezza, è venuto fuori che anche se i certificati SHA-1 sono deprecati, di fatto nessuno è pronto ad utilizzare certificati SHA-2, che la lista europea, TLS, delle entità di certificazione è di fatto non idonea, in quanto, primo, si rivolge a persone fisiche, e non si rivolge a sistemi. Due, stati come la Svizzera e altri hanno diritto ad entrare in questa lista, non essendo stati aderenti alla Unione Europea. Quindi anche questo è un punto di contatto. Non abbiamo definito nulla in EPSOS a livello di standard, abbiamo adottato quelli che sono gli standard industriali. Questa slide evidenzia la differenza dal concetto semantico tra il mondo sanitario e gli altri mondi in ISENS. Per noi, interoperabilità semantica è la definizione della struttura dei documenti che vengono scambiati per poterli rendere nella lingua del paese di cura con valore medico-legale. Per tutti gli altri è essenzialmente una definizione dei metadati dei processi di comunicazione. Ancora ieri, nella riunione semantica del progetto ISENS, è venuto fuori questa grossa differenza. A tutti piacerebbe arrivare a questo livello, però è chiaro che bisogna imporre dei vincoli. Nel mondo sanitario, HL7, IHE da anni hanno lavorato sulla standardizzazione a livello mondiale, non soltanto a livello europeo, quindi troviamo tutta una serie di industrie che hanno già realizzato dei prodotti certificati rispetto a questi standard, quindi la vita è più semplice, abbiamo potuto dedicarci a quella che è l'interoperabilità per l'interscambio dei dati. L'interscambio dei dati, dei documenti, che sono essenzialmente per ogni transazione, due documenti sono trasferiti, uno originale in PDF, che è quello che attesta ciò che era il documento per il medico nel paese di origine, e l'altro che è invece trasformato e tradotto, che è appunto l'elemento di interoperabilità che abbiamo stato prima. Questo ha implicato un processo di trasformazione nel corso del flusso che si basa essenzialmente di nuovo su standard, uno standard che definisce la struttura dei documenti HL7-CDA, che per ogni documento sono definiti i cosiddetti dataset, quindi l'insieme di informazioni cliniche concordate tra i partecipanti clinici dei vari stati membri come minima informazione da essere contenuta, associate a questo i sistemi di codifica per esprimere ogni singolo concetto clinico che vengono poi tradotti e trasformati. Tutto questo, avendo l'industria all'interno, pesantemente l'industria all'interno, 45 rappresentanti dell'industria, dalla grandissima alla piccolissima, ci ha anche spinto a ragionare in ottica di sostenibilità, di creazione di un ecosistema per la sanità in cui non solo i ministeri si mettono d'accordo, ma rimane anche lasciato uno spazio per l'industria per poter creare un reale mercato di crescita. Ovviamente siamo andati verso l'adozione di standard di software open source, lo sviluppo di software open source. Il problema della sostenibilità tocca alcuni punti focali critici. La convergenza tra le tecnologie, grazie. Il forte legame con gli enti di standardizzazione, perché noi in questo momento siamo un progetto. In eSense continueremo, in altri progetti che vi mostrerò continueremo, però di fatto il vero owner del processo sono da una parte i ministeri, dalle altre le agenzie del farmaco, per esempio, ma dall'altra tutti gli enti di standardizzazione. Il risultato attuale è la realizzazione di una piattaforma open source rilasciata su ISA e su JoinUp. I problemi sulla sostenibilità semantica, che vi citavo precedentemente, sono essenzialmente legati non tanto alla manutenzione e alla perpetuazione di un software open source. La community lavora, l'industria lavorerà, ma proprio quello sulla gestione di quello che è il cuore di questa interoperabilità, quindi la struttura del documento e l'adozione delle terminologie. Su questo si sta lavorando non soltanto a livello di EPSOS, ma in una serie di entità che vi mostro. In effetti, EPSOS parte dalla idea, dalla necessità di consolidare questa direttiva. Due direzioni europee sono direttamente coinvolte, la DG Connect da una parte e la DG Sanco, che è anche quella che deve emanare i documenti di riferimento e gli orientamenti per il recepimento della direttiva. Il target che tutti abbiamo è la Connecting Europe Facility. Allora, EPSOS è stato avviato assieme agli altri Large Scale Pilot. Nel frattempo sono nate due iniziative ministeriali, una a livello di DG Connect e una di DG Sanco, in cui i ministeri della salute cooperano su questo progetto e su questa iniziativa volontaria per definire quelle che sono la armonizzazione delle regole di governance dei sistemi sanitari e la creazione delle roadmap a livello generale, a livello particolare per il recepimento della direttiva, essenzialmente l'articolo 14, quindi sull'interscambio sanità online. Quindi i guideline del progetto sono state fornite. In quest'ambito sottolineo un altro fallout positivo, in quanto la grossa difficoltà nell'interscambio delle prescrizioni è il fatto che manca una farmacopea europea gestita dall'EMA. L'EMA ora si sta muovendo su spinta anche dei ministeri per definire una roadmap con le varie agenzie nazionali per arrivare ad un processo in cui le case farmaceutiche registrano i farmaci in un database centralizzato europeo, quindi le informazioni sono messe a fattor comune tra tutti. I sens è stato parlato, come se ne è già parlato e ne parlerà poi Francesco, come un progetto che nasce per mettere a fattor comune i building block e traghettare le specifiche verso la Connected Europe Facility. Altre iniziative, sempre in ambito di interoperabilità sanitaria, sono una in corso, nel senso che questo è già in fase di negoziazione, è un piccolissimo progetto per l'attuazione della roadmap di interoperabilità sanitaria Europa-USA, quindi interscambio di documenti clinici tra Europa-USA, in cui il vettore è il paziente americano che porta sul patient summary o europeo che porta il patient summary dall'altra parte. Invece gli aspetti di sostenibilità semantica sono compresi in questa proposta che è stata presentata sempre nell'ambito CIP il mese scorso. Unica proposta presentata, speriamo di arrivare al livello minimo di soglia, altrimenti ci facciamo una gran figuraccia. E questa è proprio l'obiettivo di prendere questi aspetti semantici che di fatto in i sens sono marginali in quanto prevalgono gli altri. In quanto prevalgono gli altri aspetti, e costruire delle regole per garantire una sostenibilità semantica a livello clinico, a livello europeo. E io qui ho finito, grazie.
Grazie a